Ciao e bentornati. Io sono Alessandro e questo è Mirabilia. Viviamo in uno strano mondo. Lo cantano le canzoni pop, lo dicono le attiviste e gli attivisti. È una frase che piano piano ci è entrata nella testa, sotto la pelle. Viviamo in un mondo che non comprendiamo, che è pieno di buchi, di cose incomprensibili, di cose inaccettabili, di cose semplicemente strane. Forse ci sono sempre state, forse ora sappiamo solo di non sapere, ma questa cosa non ci fa stare meglio. Mai come ora ci sentiamo coinvolti in processi sempre più grandi di noi, esoterici, dai tecnicismi inarrivabili, ma che controllano, e non sempre per il meglio, l'andamento delle nostre vite quotidiane. Usiamo software che funzionano in un modo che non comprendiamo, siamo su social network i cui algoritmi ci sfuggono, beviamo bibite la cui ricetta è un segreto industriale, assumiamo medicine di cui non riusciremo a capire il funzionamento nemmeno se ce lo spiegassero 100 volte, e tutto cambia così velocemente che nemmeno gli specialisti sembrano più tenere il passo. Intendiamoci, noi esseri umani l'abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre accettato che c'è una parte della complessità sociale che dobbiamo semplicemente accettare. Ci siamo sempre fidati dei concetti astratti che la nostra civiltà ha partorito per crescere e prosperare in relativa armonia. Ci siamo sempre fidati che ci sia qualcuno da qualche parte che queste cose le capisce, le controlla, le verifica e ci protegge da eventuali effetti disastrosi. Ci siamo sempre fidati e il più delle volte è andata bene. Ma ora le cose sembrano diverse. La fiducia inizia ad incrinarsi, le istituzioni a cui ci siamo sempre affidati sembrano arrancare, capirci sempre meno, essere sempre meno capaci di proteggerci, ammesso che siano a loro volta fedeli al proprio mandato. In una scena molto divertente de Il Dormiglione di Woody Allen, un film in cui si immagina che una persona si risvegli in un lontano futuro, tutti gli esperti di medicina sembrano aver radicalmente cambiato idea su quello che fa bene o male alla salute. Alla fine uno dei dottori dà una sigaretta al protagonista dicendo: «Inali bene il fumo nei polmoni, il tabacco è una delle cose più salutari al mondo». Insomma, le istituzioni sono vecchie e corrotte, gli esperti cambiano idea troppo spesso, il mondo sembra un mare affondato nella nebbia, dove tutti vagano con una visibilità sempre più scarsa. E tra questi rari nantes ingurgite vasto, per dirla con Virgilio, si aggirano squali ferocissimi, che in quelle acque torbide sembrano perfettamente a loro agio, abilissimi nel sentire l'odore del sangue che sgorga dalle ferite della nostra società, il denaro. È uno strano mondo in cui il nulla viene abilmente fabbricato in quantità industriali, da fabbriche sommerse, invisibili, che emergono solo per alcuni istanti e poi scompaiono, se non si infrangono contro le leggi dello Stato, ma nel frattempo convertono per anni il nulla in denaro da una parte, mentre dall'altra parte fanno l'esatto contrario. Se andate in Viale Ungheria, alla periferia est di Milano, troverete un grande viale con qualche tiglio su un lato e con al centro le rotaie del tram. Ai lati grandi palazzi popolari dai colori vivaci che cercano di spezzare il grigiore circostante. Siamo a 2 passi da Via Mecenate, in un quartiere che un tempo si chiamava Morsenchio, e appena al di là della tangenziale ci sono Ponte Lambro e Linate, che almeno formalmente restano borghi staccati dalla città. Uno di quei palazzi popolari è blu e sta al numero 46. Tra i nomi sui citofoni troverete il nome di una società che ha sede in uno di quegli appartamenti. Si chiama Send to Me ed è una società a responsabilità limitata. Ha un solo socio e amministratore unico, un giovane commercialista che si chiama Giulio D'Antoni, e nessun dipendente. Queste cose le sappiamo perché, come ogni altra azienda italiana, la Send to Me ha presentato un bilancio e il bilancio è un atto pubblico. Fin qui niente di strano. Quello che invece lascia a bocca aperta sono i numeri riportati in quel bilancio. Nell'anno 2021, in Italia, le aziende con il maggiore fatturato in assoluto sono tre. La prima è la regina delle telecomunicazioni, Telecom Italia, e direi proprio che non ha bisogno di troppe presentazioni. La seconda è il colosso dell'energia Edison, e la terza è proprio Send2Me, con 9 miliardi, avete sentito bene, miliardi di euro, sopra ad aziende del calibro di A2A ed Esselunga. Cosa ancora più straordinaria, di quei 9 miliardi, 8,9 sono di utile, puro guadagno al netto dei costi. Com'è possibile che un'azienda senza dipendenti e senza alcun sito produttivo generi un fatturato così enorme? Un'azienda che tra l'altro è stata fondata l'anno prima? La verità è che non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Send2Me è una di quelle balene del mare della finanza che viaggiano sommerse, in silenzio, praticamente invisibili, ed emergono solo una volta l'anno quando devono pubblicare il loro bilancio, cosa di cui probabilmente farebbero volentieri a meno. Nata nel 2020 come startup innovativa, l'azienda dichiara che pensa di fatturare intorno ai 50.000 euro e che non prevede di fare utile nel primo bilancio, anzi, di avere costi di ricerca e sviluppo superiori all'utile del 15%. Tre mesi dopo, Send2Me registra un valore di costi e produzione di 4 milioni di euro, 80 volte il previsto. Nel maggio del 2022 viene cancellata dall'elenco delle startup perché evidentemente è andata ben oltre questa fase. Intanto il suo valore è passato a 900 milioni di euro, mentre nel 2021 registra un totale attivo di 15 miliardi di euro, con ricavi per 9 miliardi e spiccioli, di cui 8,98 miliardi di puro utile. Le rimanenze, ovvero i lavori in corso per cui ci sono già ordini pronti, fanno registrare un altro dato incredibile, altri 10 miliardi di euro. Le immobilizzazioni, ovvero le proprietà stabili dell'azienda, sono descritte come diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno per 900 milioni. Il bilancio non ha alcuna nota che ci aiuti a capire risultati e andamento dell'azienda. Tutto quello che sappiamo è il codice Ateco, quello che individua il settore merceologico di Send2Me, che però è piuttosto vago, consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica. Sui social network, in particolare su Reddit, ci sono lunghissime discussioni su questa azienda misteriosa, che attira l'attenzione e sorprende gli esperti di economia e finanza, sia per i suoi numeri incredibili che per il fatto che nessuno ne sa nulla, nessuno ne parla, nessuno sa cosa faccia. Non ci sono pubblicità, il suo vecchio sito, peraltro molto generico, è stato oscurato, non si conoscono i clienti, non ha personale, non ha uffici, se non un appartamento in ristrutturazione come pura sede legale. Non ha strutture sul territorio, niente. Eppure genera ogni anno un utile da fare impallidire quello dell'intero gruppo Eni. Da dove arrivano questi soldi? Dove vanno? Nessuno lo sa. Le ipotesi sono le più varie: riciclaggio di denaro, società di comodo per appoggiare capitali per i servizi segreti, teorie complottiste, che si tratti di un macroscopico errore o di una trovata per creare un gigantesco schema Ponzi. Certo, se il suo scopo fosse eludere la legge o il fisco, Send2Me non fa davvero nulla per nascondersi. I suoi numeri hanno già attirato l'attenzione di esperti e giornalisti, figuriamoci delle istituzioni. Ma che ci sia qualcosa, se non di losco, di molto strano, è possibile, anzi, è molto probabile, perché per guadagnare quelle cifre in sfruttamento di brevetti, come dice un utente di Reddit, bisognerebbe quantomeno aver brevettato l'ossigeno. Qualcosa, ma non molto, la sappiamo su Giulio D'Antoni, dalle informazioni sui social e da un'inchiesta tentata da Milano Today senza troppo successo. D'Antoni vive nell'appartamento indicato come sede della Send2Me, insieme ad un parente nato a Mazzara del Vallo nel 1951. Dichiara di essere laureato alla Bocconi, anche se questo è un dato che non è possibile verificare per questioni di privacy. Risulta iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano, quindi in teoria ha presentato la documentazione sulla laurea magistrale, ha svolto il praticantato e superato l'esame di abilitazione. Tra il 2015 e il 2019 dichiara su LinkedIn di aver lavorato per l'azienda di consulenze BIP, anche se questa cosa è stata smentita dalla BIP stessa. In Inghilterra D'Antoni ha aperto almeno 5 società: Freedom 1, Watermelon 1, Astia 1, Church 1 e Mr. Bean 1. A quanto pare ha una passione per i nomi che terminano con il numero 1. Anche qui volano numeri senza senso. Il capitale sociale di queste aziende è formato da un'unica azione dal valore folle di 999 miliardi di sterline, azione che risulterebbe addirittura sottoscritta, quindi coperta finanziariamente, il che è evidentemente impossibile. Tranne la Freedom 1 risultano tutte attive e sono state registrate collettivamente il 2 novembre 2022 e domiciliate in un ufficio condiviso di Covent Garden. Nessun bilancio è mai stato depositato per queste aziende e nemmeno per la Send to Me riguardo all'anno 2022. Da un vecchio sito ora oscurato si capisce che D'Antoni si è occupato anche di costituzione di società estere a Malta, in Lituania e in Inghilterra, ma anche di pulizie domestiche con tariffe da 40 a 100 euro a seconda della dimensione dell'appartamento. Nel 2021 sul sito Oro Oscurato appaiono sedi a Milano, Londra, New York, Roma, Firenze, Napoli e Torino, tutti ovviamente indirizzi di coworking impossibili da verificare, e compare un annuncio che recita: «Stiamo assumendo giovani di talento e avvocati regolarmente iscritti all'ordine per un inserimento a tempo indeterminato da subito nell'azienda». Sempre in questo sito dismesso troviamo anche una relazione giurata in cui D'Antoni si autoincarica di stimare 5 app che di fatto costituiscono in quel momento il valore dei beni della Send to Me. Le app si chiamano Ricorso Multe Italia, Riabilitazione Bancaria, Startup Italia e Fight Your Traffic Ticket, in vendita sullo store di Apple e Ricorso Multe sullo store di Google. D'Antoni stima le sue stesse app per un valore di 900 milioni di euro, valutati, testuali parole, con criteri prudenziali. Nel sito c'è poi un errore curioso: quando la cifra 900 milioni viene trascritta in lettere diventa 80 milioni di euro, forse un refuso di una stima precedente, che evidentemente non era abbastanza prudenziale. Sempre nel 2021 arriva anche il sito xmodels1.com, una sedicente agenzia di modelle. Con soli 2.500 euro poi D'Antoni garantiva la possibilità di costituire una società a La Valletta, di cui per altri 3.000 si sarebbe incaricato dei servizi di amministrazione fiduciaria. E quindi? Send to Me è una cartiera, come si dice in gergo, quindi un'azienda che serve solo a produrre fatture per giustificare enormi passaggi di denaro? È il punto di passaggio di una triangolazione fiscale, cioè un metodo per ripulire l'evasione dell'IVA usando uno o più società di comodo sacrificabili? E se sì, come mai non è ancora stata individuata e chiusa? E soprattutto, perché viene usato D'Antoni come intestatario? E lo stesso D'Antoni è l'artefice di tutto questo castello di carte o è semplicemente un prestanome che ha già prestato peraltro il proprio nome in diverse attività precedenti? Incredibilmente, nessuno lo sa. Forse, tra qualche mese o tra qualche anno, una inchiesta istituzionale svelerà il retroscena di questa scatola nera che fattura miliardi apparentemente dal nulla. Al momento è solo una delle tante balene che forse si è già inabissata per sempre e di cui non sentiremo più parlare. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich, don't you feel you are... Oggi però non siamo qui per parlare di D'Antoni, o almeno non solo. Cambiamo città, cambiamo scenario. Non più Milano, ma un tranquillo paesino dell'operosa pianura emiliana, Sant'Ilario d'Enza, poco più di 11.000 abitanti, il cui stemma, ufficialmente concesso dal Presidente della Repubblica, è così descritto:
d'azzurro ai due putti ignudi di carnagione, capelluti di nero, allumati di azzurro con la faccia in maestà e i corpi leggermente volti verso il centro. Il putto posto a destra sostenente con la mano destra, il putto posto a sinistra sostenente con la mano sinistra, la rotella d'argento caricata dal motto in lettere maiuscole di nero «Viva l'Italia!» in due righe, essi putti sostenuti dalla campagna diminuita d'oro.
Siamo nel 2004 e dal nulla spunta una società per azioni che si chiama Avatar. Cos'ha di così straordinario la Avatar? Beh, per cominciare, ha il capitale sociale più grande del mondo. No, non è un errore. Il capitale sociale di Avatar, che si noti bene viene dichiarato come interamente versato, è di 199 miliardi di euro. Per fare un rapido confronto, Eni ha un capitale sociale di 4 miliardi di euro e il prodotto interno lordo della Danimarca è di 155 miliardi di euro. Sul sito ancora esistente di Avatar troviamo questa descrizione. Avatar S.p.A. è una società di partecipazioni con un capitale sociale di 199 miliardi di euro ed un patrimonio di 280 miliardi di euro interamente investito in imprese di oltre 200 paesi. Secondo il registro delle imprese sta in via Marconi 10, ma in realtà tutti in paese sanno che la vera sede è in via 25 Aprile, in una villa settecentesca di proprietà di Rodolfo Marusi Guareschi, eclettico imprenditore, già fondatore di altre due aziende, Stellar e Carisma. Avatar non ha dipendenti, ma ha tre figure apicali. Tristano Marusi Guareschi, figlio di Rodolfo, è il consigliere. Valerio Marusi Guareschi, altro figlio di Rodolfo, è il presidente e Keti Franceschi, ex segretaria di Rodolfo e ora sua compagna, ne è l'amministratore. Franceschi è tra l'altro amministratrice unica di 465 società diverse, metà delle quali con sede a Parma, tutte con sede legale allo stesso numero civico. Avatar nasce per realizzare un programma chiamato Holos, una serie di iniziative tra cui spicca senz'altro la creazione della cosiddetta Repubblica della Terra, niente meno che un programma democratico mondiale. Nel frattempo Avatar dichiara di aver piazzato all'estero bond convertibili per 45 miliardi di euro, con i cui proventi sta realizzando 7 progetti, elencati nel verbale dell'assemblea straordinaria rogato da un notaio di Milano, Massimo Mezzanotte. Eccone alcuni. Un nuovo sistema informativo via etere che consentirà di comunicare anche agli analfabeti, un'auto con decollo verticale, la conversione dell'industria bellica, la soluzione del problema dell'acqua sul pianeta. 3. Gli azionisti di Avatar. Holos ha oltre il 90%, il resto se lo dividono Evam e Avagam. Holos, Evam, Avagam hanno tutte e tre sede nel Lussemburgo, nella stessa via, Avenue Dubois 13, e sono tutte e tre domiciliate presso la società di certificazione SGF Group. 2 le partecipazioni di Avatar accertate nel mondo, il 100% di Siras, con le stesse caratteristiche delle tre citate prima, e una quota di minoranza di Magurro, una SPA inquisita nel 2000 dalla magistratura a causa di progetti fotocopia per l'utilizzo dei fondi statali al sud. La famiglia Marusi Guareschi, al di là degli intrecci esteri, non dimentica però l'Italia. Pensa infatti di costruire una nuova sede di Avatar. Per questo emette, una volta sul mercato italiano, un prestito obbligazionario di 50 milioni, nonostante il momento poco felice per questo strumento finanziario. La Consob risponde con prudenza, dichiarando di stare effettuando accertamenti. Riepilogando, ecco alcuni dati dall'articolo di Michele Arnese nel supplemento al Corriere della Sera Il Mondo di venerdì 30 gennaio 2004.
199 miliardi di euro, capitale sociale interamente versato di Avatar S.p.A., holding di partecipazioni pura con sede a Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. 45 miliardi di euro è l'ammontare del prestito obbligazionario collocato all'estero di recente. Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di 7 progetti, tra i quali anche 19.000 imprese nuove in Italia. 50 milioni di euro è l'ammontare dei bond che saranno emessi in Italia entro il 31 marzo, come previsto dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dello scorso anno. Il taglio minimo sarà di 250.000 euro. 155.000 euro sono i ricavi indicati al 31 dicembre 2002. L'utile di esercizio del 2002 è stato di 2.838 euro. Il risultato operativo è stato di 5.279 euro. Le tre società azioniste di Avatar, Holos, Evam, Avagam, hanno sede in Lussemburgo.
Passiamo al novembre del 2004, quando iniziano i veri guai per l'impero di carta di Rodolfo Marusi Guareschi, e leggiamo la sua lettera aperta agli italiani.
Con questa lettera denuncio fatti veri affinché la pubblica opinione sappia come stanno realmente alcune cose che mi riguardano. Da 30 anni nei miei confronti magistrati italiani emettono sentenze di condanna per reati che non ho mai commesso, non applicano indulti che spettano di diritto, dispongono provvedimenti cautelari illegittimi, non ammettono richieste di revisione pur se fondate su perizie di consulenti dagli stessi tribunali e non dichiarano l'estinzione di pene per decorso del termine. Tutto ciò nonostante che le leggi, giurisprudenze e pareri di giuristi di chiara fama siano a mio favore. Contro diverse mie iniziative, dal 1989, gli uffici tributari hanno accertato redditi ed imposte inesistenti, provocando un contenzioso fiscale di quasi 7,5 miliardi di euro. Per la prima volta in Italia un ufficio finanziario pubblico, pur essendo in debito verso una delle società che rappresento, fa attivare procedure esecutive e fa presentare istanze di fallimento contro la società creditrice. Nel 2001 il Ministero dell'Industria ha respinto oltre 450 progetti di investimenti per il Sud. Nel 2004 Consob ha adottato delibere assolutamente illegittime. Dal 2001 il TAR di Roma respinge i miei ricorsi senza motivo, quasi per principio. Contro di me sono stati emessi provvedimenti illegali, in contrasto con i principi di giustizia e libertà previsti dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale. Sembra che in Italia sia intollerabile proporre rinnovamento, gestire imprese senza versare tangenti, non fare sommerso, tra parentesi nero, fare nuove imprese e nuovi investimenti senza paternità politiche, far gestire al sistema bancario risorse monetarie incondizionate, tra parentesi si rischia il sequestro. Così come non è possibile promuovere un programma come Olos Global System, per realizzare il quale sono stati messi a disposizione oltre 12.500 miliardi di euro, o come la Repubblica della Terra e Dana, la sua moneta. C'è un'evidente propensione a farmi scontare pene per reati mai commessi. Non conosco il motivo, bisognerebbe chiederlo ad altri. Ho sempre operato in piena legalità, ma stando così le cose, non bastano più i codici e le leggi. Sarà necessario anche altro. Sarà fatto e vedremo chi dovrà essere condannato e chi dovrà andare in carcere.
Non vorrei fare uno spoiler, ma su chi è stato condannato in questa vicenda non penso abbiate a questo punto molti dubbi. La mattina del 1 giugno 2016 le squadre mobili di Parma e Reggio Emilia si presentano a casa di Guareschi dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cagliari per una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in virtù di una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta commessa nel 2002. Nel 2000 Guareschi era già stato accusato di truffa ai danni dello Stato, mentre nel 2001 era fallita la Maguro S.p.A. su esplicita richiesta di Equitalia, a cui l'azienda doveva la sciocchezza di 214 milioni di euro e spiccioli di imposte mai pagate. Quando Guareschi aveva chiesto al Ministero dell'Industria poco più di 5.000 miliardi di lire, dichiarando di possedere società con capitale versato per 16.000 miliardi di lire, aveva ricevuto per tutta risposta una cartella esattoriale da 1,2 miliardi di euro. Nel 2001 era stato quindi arrestato per truffa dalla Regione Sicilia. È in questo periodo che Guareschi scrive la lettera aperta che abbiamo letto prima. Qualche anno indietro aveva chiesto il sequestro di tutti i beni di Silvio Berlusconi, sostenendo che la liaison, chiamiamola così, con Ruby, detta Rubacuori, avesse danneggiato un grande affare non meglio specificato in cui Guareschi era coinvolto. Nel 2018 Guareschi, all'epoca 68enne, vide alla sua pena aggiungersi altri circa 6 anni di arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. La Corte d'Appello di Bologna, in riforma alla sentenza di primo grado emessa nell'ottobre del 2014 dal Tribunale di Reggio Emilia, aveva infatti rideterminato la pena complessiva da espiare in 5 anni, 11 mesi e 4 giorni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La Villa del Settecento, sede delle varie aziende, finì all'asta e l'impero dei Guareschi scomparve nel nulla da cui era nato. Va detto che era un impero soprattutto di carta. Quando l'erario provò a pignorare dei beni per debiti non pagati, non trovò niente di niente. Le società erano semplicemente scatole vuote. La galassia Guareschi implose rapidamente con le sue idee strampalate, ma anche innovative a modo suo. Sul sito, ancora in piedi del progetto Olos, compare questa descrizione introduttiva.
Nell'anno 2001, all'inizio del terzo millennio d.C., si realizza l'idea che gli abitanti della Terra hanno sempre sognato. Con l'aumento della complessità, le vecchie regole non riescono più a tenere unito il sistema e dai processi di disgregazione nascono nuove forme di partecipazione.
Un'affermazione a dir poco visionaria, a cui si aggiungono numerosi riferimenti all'articolo primo della Costituzione italiana e la presentazione seguente.
La Repubblica della Terra è un sistema di governo degli abitanti del pianeta che vogliono impegnarsi per realizzare i principi di democrazia, benessere e solidarietà. È stata proposta nel 1994 con la presentazione della Costituzione e fondata nel 2001. Tutti gli abitanti della Terra possono far parte della Repubblica se condividono la sua Costituzione e le disposizioni di attuazione.
E più avanti.
La Repubblica non ha e non avrà mai la proprietà di beni materiali. È uno strumento di convivenza pacifica e non diventerà mai un fine. Essa prenderà tutte le iniziative necessarie a garantire a ciascun abitante della Terra la massima libertà materiale e spirituale, modificando le cause di malessere che dipendono dalle regole e dalla storia.
Per poi descrivere lo schema piramidale con cui si auspica la diffusione del verbo.
La partecipazione alla Repubblica della Terra deve essere organizzata attraverso la comunicazione verbale, persona per persona, da bocca a orecchio, come si faceva prima della scrittura. Gli strumenti di comunicazione artificiali possono innescare il processo di diffusione, ma il completamento della partecipazione può essere compiuto soltanto con l'attività personale e diretta dei partecipanti. La progressione geometrica minima ma sufficiente si ottiene con il metodo del 3x1, con il quale ogni partecipante trova 3 nuovi partecipanti. Chi chiede di far parte della Repubblica della Terra trova altri 3 o più partecipanti.
L'idea più innovativa di Guareschi fu senza dubbio Dana, la moneta del lavoro, la moneta della pace, che viene presentata così.
La moneta è un bene economico che ha o rappresenta il valore di altri beni, svolgendo le funzioni di mezzo di scambio, misura del valore dei beni e riserva di valore. Dana è la moneta della Repubblica della Terra, emessa per ridistribuire la ricchezza fra tutti gli abitanti del pianeta. 100 dana sono assegnate ad ogni persona con almeno 16 anni di età. Ogni dana è interamente garantita da capitali del valore nominale equivalente a un grammo di platino 999 su 1000 per dana. Una dana vale un'ora di lavoro normale. Utilizzando dana come mezzo di pagamento si riporta la moneta alle sue funzioni originarie.
Certo, qualche piccolo dubbio rimane, tipo perché tutto il mondo dovrebbe adottarla, dove si sarebbe trovato il platino necessario per coprire il valore della dana e cosa sia un'ora di lavoro normale. Ma tolte queste ciclopiche ingenuità, la dana assomiglia in modo notevole al concetto di valuta digitale, di cui oggi si parla tanto proprio a livello di macronazioni. Infatti alla dana si abbina un dispositivo, il gandana, che è una specie di conto elettronico personale. Ecco come viene descritto.
Gandana è una cassa personale elettronica che consente di effettuare pagamenti immediati in modo rapido e sicuro. Nel display può essere visualizzato in qualunque momento il saldo in dana e le informazioni relative alle operazioni effettuate. I pagamenti tra i gandana avvengono senza contatto, tramite onde radio, entro una distanza di alcuni metri. Per effettuare un'operazione, la gandana che paga trasmette i dati necessari, opportunamente criptati, sottraendo al proprio saldo l'importo pagato, mentre la gandana beneficiaria riceve i dati e aumenta il proprio saldo dello stesso importo. Le ridotte dimensioni, con uno spessore di pochi millimetri, ne consentono un'elevata portabilità. Gandana sostituisce a tutti gli effetti la moneta fisica.
Considerando che qui siamo a fine anni 90, internet mobile è ancora un sogno lontano e il bitcoin sarebbe arrivato solo nel 2008, per non parlare dei pagamenti con carta di credito contactless, l'idea di Guareschi sembra davvero un colpo di genio impressionante. Poi certo è da capire se è stata la tecnologia a raggiungere questa intuizione geniale oppure se è stato il mondo a diventare così assurdo da realizzare per conto proprio le stesse strampalate idee di un imprenditore italiano a dir poco eccentrico. Anche l'ultimo tassello del sistema Dana, Akadana, ha tante somiglianze con i sistemi moderni di home banking e digital wallet.
Akadana è un sistema contabile di registrazione telematica di rapporti finanziari. Akadana non è una banca e non svolge attività di raccolta di risparmio. A chi dichiara di accettare pagamenti in Dana, Akadana apre un conto sul quale vengono fiduciariamente accreditate 100 Dana ed assegna un codice di conto ed una chiave di accesso da mantenere segreta, che permette di operare sul conto fino a quando l'interessato accetta pagamenti in Dana. Le 100 Dana accreditate a titolo fiduciario restano a disposizione del correntista a tempo indeterminato. Utilizzando il conto Akadana e la chiave di accesso, è possibile effettuare pagamenti nei limiti dell'importo attivo esistente sul conto. Sul conto vengono registrati gli addebiti ordinati e gli accrediti ricevuti. Per effettuare pagamenti, il correntista deve trasmettere ad Acadana un ordine di pagamento indicando causale, importo e codice del conto del beneficiario. Per aprire il conto, compilare e trasmettere l'apposito modulo. L'iscrizione al sistema Acadana è gratuita.
Insomma, Guareschi è un genio o un uomo con una bizzarra fascinazione per la fanteconomia? È un visionario o un truffatore? Un evasore o un sognatore? Un impostore o un perseguitato? Probabilmente in una certa misura tutte queste cose insieme. Vanno però ricordate le parole del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Vincenzo Scardia, per cui il gruppo Maguro di Sant'Ilario, guidato dal finanziere Rodolfo Marusi Guareschi, è una gigantesca macchina predatoria, costantemente operativa e sempre in grado di approfittare indebitamente di contributi statali e europei alle attività produttive per importi rilevantissimi, oltre che di realizzare illeciti fiscali e tributari per somme ingenti. Se vi interessa la storia, provate a cercare la vicenda della Texma di Gallipoli. Guareschi è stato anche rinviato a giudizio dal GUP di Reggio Emilia con l'accusa di falsificazione delle liste di sottoscrizione delle candidature per le elezioni politiche del 96. All'epoca, il vulcanico imprenditore tentò di partecipare alle elezioni con il partito da lui stesso fondato, il Movimento Politico Rinnovamento, che non aveva nulla a che fare col rinnovamento dell'onorevole Dini, con cui tra l'altro Guareschi entrò in lite per la proprietà del nome. Appena scarcerato a Palermo, dove era stato indagato per una truffa telematica, balzò agli onori delle cronache per aver costituito centinaia di società per usufruire di fondi della Comunità Europea. Secondo l'accusa, avrebbe alterato, con tecniche di fotocopiatura, collage e altro, elenchi di sottoscrizioni popolari raccolti in precedenza, con le più svariate finalità, manipolandoli in modo da farli apparire come firme per la presentazione delle candidature. Le false liste sarebbero state presentate agli uffici elettorali delle corti d'appello di Campobasso, Cagliari, L'Aquila, Venezia, Potenza, Salerno e Trento. Insieme a Guareschi venne rinviata a giudizio anche Katie Franceschi, originaria di San Benedetto del Tronto, residente a Bologna. Le accuse furono di associazione a delinquere, truffa aggravata, fatture false e operazioni commercialmente fraudolente. Il tutto, sempre secondo i magistrati pugliesi, per mettere le mani su 5.558 miliardi di lire di fondi pubblici. Nonostante tutto questo, è difficile etichettare Guareschi come un semplice truffatore. Ha scritto troppo, pontificato troppo, entrato in circonvoluzioni etiche e filosofiche che non sembrano essere giustificate dal semplice intento di gettare fumo negli occhi degli investitori e del fisco. Nel 1990 scrisse un'opera ponderosa, dal pretenzioso ed esoterico titolo, Pentacos, che spazia quasi in ogni direzione dello scibile umano. Nella presentazione autobiografica scrive:
«Sono nato a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, il 20 gennaio 1950, da Rodolfo Marusi, annegato il 31 luglio 1949, a 21 anni, nel fiume Po, e da Ivana Guareschi. Cresciuto in una famiglia contadina della Bassa Parmense, dal 1970 al 1974 ho lavorato nella cooperazione, partecipando alla costituzione di alcune iniziative tra agricoltori alle prime esperienze regionali di pianificazione dopo i decreti delegati e l'emanazione delle direttive comunitarie in materia di agricoltura. Alla fine del 1974 ho fondato la prima cooperativa commerciale unitaria d'Italia, non voluta dal movimento cooperativo, il quale, dopo aver imposto rapporti economici tradizionali tra società e soci, impose la liquidazione dell'iniziativa nel 1977. Dal 1978 al 1979 sono ritornato ai campi e ho continuato a studiare filosofia, economia, teologia ed informatica. Nel 1980 ho fondato una nuova iniziativa economica, liquidata 2 anni più tardi a causa della mancata riscossione di un ingente credito verso uno dei primi 10 istituti di credito italiani. Nel 1982 ho impostato un piano aziendale teso a istituire un nuovo gruppo polisettoriale di imprese, recependo le normative comunitarie in maniera di gruppi societari e di mercato. Dal 1983 al 1984 ho diretto un'industria ceramica in situazione fallimentare, per incarico del Tribunale di Parma. Nel 1985 ho fondato il gruppo Carisma, ideato 3 anni prima, indipendente ed incondizionato da tutto ciò che non è rappresentato dallo Stato di diritto, e l'iniziativa ha avuto successo. Nel 1991 ho fondato Stellar, un sistema informativo via etere che dovrà essere in grado di trasmettere informazioni in tempo reale mediante satelliti geostazionari. Ho fatto poco, troppo poco fino ad ora. Vedrò di rimediare.
Su uno dei suoi immensi siti della grafica anni 90, Guareschi ha recentemente scritto: domenica 10 settembre 2023, 9:13 UTC. Nonostante le condanne ingiuste e le pene espiate ingiustamente, da 2 anni sono completamente libero con regolare passaporto. In questo periodo Guareschi ha scritto molto, moltissimo, riempiendo pagine e pagine dei suoi siti con convoluti ragionamenti, tra la filosofia ingenua, la predicazione pseudo-religiosa e la finanza universale, citando Marx e Putin e infarcendo il tutto di termini complessi e riferimenti all'economia internazionale. Forse, nel mare nebbioso dello strano mondo in cui viviamo, Guareschi è solo un pesce piccolo che ha provato a nuotare con gli squali, o forse ha cercato di nuotare controcorrente usando mezzi illeciti. Noi lo vogliamo ricordare con la sua stessa presentazione al Pentacos, in cui si dipinge, sa il cielo con che livello di sincera commozione, con le fattezze a metà tra un nuovo Socrate e un profeta del XX secolo.
La causa è la vergogna di un uomo, il sapere che troppa gente vive male, troppa gente per la quale esistere è un fatto negativo. L'origine è la mia mente che registra conoscenza, percepisce ed elabora problemi, cerca soluzioni e talvolta pensando, talvolta intuendo, produce idee. Lo scopo è quello di cambiare tutto quello che non va bene, tutto quello che secondo la gente non va bene. Il mio primo contributo a questo scopo è quello di fornire delle indicazioni, tutte discutibili, per cambiare in meglio. Poi accetterò il giudizio di tutti coloro ai quali sarò riuscito a trasmettere quello che penso ed agirò nell'interesse della gente. Agirò con tutta la forza di un uomo che crede in quello che vuole che noi tutti esseri umani possiamo avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Il diritto di sopravvivere, il diritto di crescere in salute, il diritto di conoscere la verità. Il diritto al massimo benessere possibile in uno scenario di generale benessere, il diritto di essere liberi e di essere felici, il dovere di impiegare le proprie energie, il dovere di lavorare per produrre ricchezza, il dovere di destinare parte della ricchezza prodotta per produrre altra ricchezza, il dovere di vivere in pace, secondo giustizia. Firmato un uomo che vuole cambiare il mondo.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.